Ave Maria, cari amici radioascoltatori, santa giornata a tutti, da Claudio
E da Anna,
e da
ovviamente.
Anna.
Ave Maria,
Sì,
santa
abbiamo
giornata.
tagliato corto stavolta, no? Dicendo
Sì.
la radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori, ma giusto per cambiare l'abbiamo detto dopo, perché sennò s'abituano, non danno più
Non si...
attenzione a quel che diciamo, no? Allora bisogna cambiare
Giusto.
le parole, bisogna c'è qualcosa di nuovo, no, è sempre tutto uguale, soltanto che cambiando l'annuncio, magari
Si
proprio perché uno è
sente,
abituato,
certo.
dice cosa è successo?
Si cattura l'attenzione con degli
Sì, sì,
stratagemmi, giustamente, bravo.
ci si abitua, no? Per cui praticamente abbiamo. Penso, io ho aperto un pensiero di Elisabetta della Trinità, che poi non mi ricordo mai, è beata, è santa, cos'è? È
È beata, beata per
beata,
ora, sì,
beata.
mi
Però perché
risulta.
vedi che i titoli ai santi li tolgono, eh? Invece ai professori,
No,
agli
bisogna.
avvocati, agli ingegneri, è vero? Tutti quanti hanno titoli, una fila di titoli, no? I santi che hanno superato tutti, poco poco, sentivo un giorno in chiesa, dice Agostino, ma dico Agostino che è il cameriere del bar qua davanti, no? No, era Sant'Agostino, capito? Che ci vuoi fare? Si va avanti a colpe di scure perché bisogna far cadere tutto qui, no? Beh, insomma, praticamente, vediamo un po'. Cosa dice? Mettiamo due pensieri, ecco, che questa beata adoratrice della Santissima Trinità, vero? Cioè, mi metto lì davanti alla nostra finestrella con il mio crocifisso e tiro l'ago con fervore mentre l'anima resta accanto a lui. Cioè, stava cucendo forse, però guardava il crocifisso, perché devi vedere, cioè Gesù ti dice guarda quanto ti ho amato, allora sto cristiano che quando guarda il crocifisso, vero, dovrebbe dire se tu mi fai vedere quanto mi hai amato, è chiaro che anche mi interpella per dire ma tu quanto mi ami, no? Ma vedi che siamo analfabeti dello spirito, non capiamo mica. Che cosa intende Gesù mostrandosi crocifisso, no? Dice, guarda quanto ti amo, quanto ti ho amato, no? E tu guardi e non dici niente. Sei una volta dicevano sei un babbeo. Vabbè, che poi non so cosa sarebbe sto babbeo, io ho sentito solo sta parola, forse è un babbuino, non so. Allora, il cuore della Vergine, un altro pensiero, il cuore della Vergine è un cuore che ha conosciuto tutti i tormenti e tutti gli strazi, eppure ha saputo conservarsi sempre calma e forte, perché appoggiato, cioè il suo cuore, ecco, calmo e forte perché il suo cuore era appoggiato a quello del Cristo. Bene, qui vedete, con qualche pensierino già, diciamo, ci mettiamo a nostro agio per poi meditare tutto il resto. E cosa volete che vi dica? Io sono anche, non so se bisogna abituarsi, io non voglio assolutamente abituarmi alle cose sbagliate, perché se mi abituassi vuol dire che sono convertito all'errore, invece voglio resistere all'errore perché voglio, diciamo, mostrare la fedeltà a colui che resterà con noi fino alla fine del mondo e fedelmente lo farà. Ed è in mezzo a noi anche se non lo meritiamo, vero? Beh, ma il concetto è questo praticamente. Dico, ma vedete, sabato c'è stato questo grande raduno in Piazza San Giovanni a Roma per la Family Day, per difendere la famiglia. Allora sono arrivati da tutta Italia, tanta gente che ha fatto sacrifici. No, è giusto che capiamo e che capiate in che barca stiamo, no? Perché noi non dobbiamo farci ipnotizzare dalla TV e dai giornali, perché ormai veramente sto babbeo che dicevo prima mi sembra che salta fuori un'altra volta, no? Voglio dire, vedo le notizie date, le news. Allora, cosa è scritto? La Chiesa, che poi la Chiesa è formata di tante persone, ma se c'è uno, per esempio, che mostra qualche perplessità, e allora subito pescano quello là, dice ma è una cosa inutile, una cosa che non serve, una cosa che non conviene fare. E allora si prende uno che dice ste parole e si dice che la Chiesa tutta, per cui da un capo all'altro dell'universo, tutti quanti dovrebbero pensarla come uno. Vabbè, comunque, intanto loro il titolo te lo danno così. Poi segue. Questa manifestazione è stata organizzata da Fratelli d'Italia, dalle destre. Qui i cristiani praticamente non appaiono, perché il cristiano, c'è un rappresentante della Chiesa che ha detto che non conviene, no? Per cui via tutti i cristiani. E poi hanno annunciato che c'erano i partiti, che invece non è vero, è tutto il contrario, però questi sono pagati per dire le menzogne e noi paghiamo anche il canone per farci riempire di bugie, di menzogne, per farci pensare come vogliono loro, no? Per cui tutte queste persone, che ne conosco tante, che sono partite, mamma, papà, bambini, carrozzelle, zainetti, per andare a manifestare perché dicono i nostri bambini non vogliamo che finiscano in quella macchina trita tutto che vuole distruggere queste vite dei bambini che noi amiamo, che abbiamo tenuto il nostro grembo, che ci sacrifichiamo per loro. E questi vogliono fare delle leggi per distruggere i nostri figli, per cui tutta sta gente che è venuta, vedete che vigliacchi che siamo, scusa il termine, ma diciamo bisogna chiamarli per nome, no? Dicono il contrario, no? Perché sono pagati per dire le bugie, no? E tu ascolti le notizie, ma guarda, credimi, è meglio che ti leggi il Vangelo, è meglio che leggi il Signore, perché quello è un corriere, cioè voglio dire, è un giornale, che non passerà mai, passeranno i cieli e la terra, ma le mie parole mai. Per cui se vuoi sapere la verità, devi ascoltare quello che dice Gesù, che via verità e vita, perché gli uomini sono ormai stipendiati dal cornuto, che è menzognero fin da principio, e devono dire quello che gli comandano di dire, perché vogliono far credere all'opinione pubblica che il mondo ormai, cioè, è un bene fare tutto ciò che è sbagliato, no? Ma poi non è più sbagliato, perché era sbagliato una volta, ma adesso noi siamo moderni, per cui è giusto. Ora, questa manipolazione dei cervelli, vedete, è una tattica proprio infernale, che naturalmente, non lo so, ecco, noi, se non interviene il Signore, perché qui vedi, anche quelli che manifestano per dire che non sono d'accordo su quello che sta accadendo, poi i mezzi di comunicazione che sono gestiti da coloro che vogliono invece mandare avanti le cose sbagliate, le cose anticristo, te le girano e ti fanno credere che sia tutto il contrario. Ecco, qui ormai c'è una strategia, no? Per cui vedete che mentre si continua a pubblicizzare, cioè, i forni crematori e i nazisti e tutte quelle cose là, che certamente hanno fatto tanto male, non è che diciamo che non hanno fatto il male, no? Però diciamo che questi che vanno nei forni crematori, no, ci sono stati pochi minuti, voglio dire, no? Mentre questi che propongono i peccati della carne, che sono quelli che mandano più anime all'inferno, cioè nel forno crematorio eterno, oh, non c'è nessuno che li denuncia, no? Per cui sti cristiani benedetti che credono di essere cristiani, ma vogliamo deciderci a dire basta, va bene? Noi vogliamo delle leggi che seguano la legge di Dio. Ecco, le leggi che fate voi sono anticristo e noi non ci stiamo, non paghiamo più le tasse, no? Ci ribelliamo. Ah. E invece, siccome questi benedetti battezzati che vogliono addirittura farsi sbattezzare perché è come se lo fossero, infatti non reagiscono, e lasciano correre, ma sì, beh, insomma, sai, tempi forse una volta. Pertanto, dico, ma voce di uno che deriva nel deserto, preparate le vie al Signore. Noi sentiremo poi, vero, anche la prima lettura, sentiremo, ecco, i due fratelli, vero, Lot e Abramo, vero, che si dividono perché non bisticcino i mandriani. Sti mandriani, mi sembra che qui di mandriani ne abbiamo molto, perché ci hanno scambiato per delle pecore ignoranti che non capiscono niente, basta dargli erba e le pecore sono contente, anche se poi vengono sbranate dai lupi, va bene lo stesso. E qui Anna, io che non ho il televisore, fate conto che grazia ho, dice, voi tu parli in un modo un po' diverso dagli altri, per forza, perché non mi voglio far ipnotizzare, voglio pensare e ragionare con la mente libera, la verità vi farà liberi, ha detto Gesù Cristo. È chiaro che se ascoltate sempre i menzogneri sarete schiavi della menzogna, benedetti, no? E pagate anche le bollette. Ah. Aiuto, ma guardate dove siamo finiti, no? È bello che ci sentiamo un popolo progredito, un popolo emancipato, un popolo, non dico neanche quello che penso, ma intanto lo potete immaginare. Allora, Anna, prova a leggere cosa è successo a questi due santi fratelli.
Certo. Dopo che Abram e Lot si stabiliscono nella terra di Canaan, sorge una disputa tra i mandriani dell'uno e dell'altro. I due decidono allora di separarsi. Abram si stabilisce nel paese di Canaan e Lot vicino a Sodoma. Il Signore permette anche il male in vista di un bene più grande, evitare divisioni nella famiglia di Abram. Il Signore benedice nuovamente il suo servo fedele, rinnovandogli la promessa di una discendenza numerosa, perché ha saputo rinunciare al proprio interesse, cedendo le terre migliori a Lot pur di conservare la pace in famiglia. Dal libro della Genesi, Abram era molto ricco in bestiame, argento e oro, ma anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi, armenti e tende, e il territorio non consentiva che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare insieme. Per questo sorse una lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot. I cananei e i periziti abitavano allora nella terra. Abram disse a Lot: «Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte, prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra, come il giardino del Signore, come la terra d'Egitto fino a Soar. Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abram si stabilì nella terra di Canaan e Lot si stabilì nelle città della valle e piantò le tende vicino a Sodoma. Ora gli uomini di Sodoma erano malvagi e peccavano molto contro il Signore. Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui, alza gli occhi e dal luogo dove tu stai, spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutta la terra che tu vedi, io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri la terra in lungo e in largo, perché io la darò a te. Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle querce di Mamre, che sono ad Hebron, e vi costruì un altare al Signore.
Qui vedi, il Signore cosa aveva consigliato, no? Dice, non state insieme, no? Altrimenti bisticciano. Io penso all'Europa unita, no? Ogni Stato aveva la sua sovranità nazionale e viveva come gli pareva, no? Per cui pascolava il suo popolo secondo le abitudini di quel popolo, no? Se abbiamo l'Europa unita, no? Per cui da Bruxelles ci dicono quello che dobbiamo fare, anche se noi non siamo d'accordo. Pensate, ad esempio, in Portogallo hanno fatto il referendum per l'aborto e hanno vinto quelli che hanno detto non lo vogliamo, ma il Presidente della Repubblica là ha detto, sapete, voi avete fatto il referendum, però noi siamo in Europa Unita, per cui anche se avete vinto voi dobbiamo farlo passare lo stesso, capito? Per cui praticamente non abbiamo più la sovranità nazionale, ognuno deve fare quello che decidono a Bruxelles, no? Gli italiani sono italiani, devono fare come gli olandesi, ma gli olandesi facciano quello che vogliono, noi facciamo quel che vogliamo noi, insomma la sovranità nazionale, no? Per cui il Signore ha detto, insomma, questi popoli, uno vada di qua, l'altro vada di là, e ognuno ha le sue abitudini, ognuno vive le sue cose, ognuno è specializzato in qualcosa, poi ci sono i commerci, gli scambi e così. Ma sta storia del voler far stare insieme, che praticamente continua a bisticciare, prima diciamo da noi bisticciano a Roma e sono già, si pigliano anche a pugni, no? Immaginate poi mettendo insieme tutti quanti diventa un ring europeo dove si va avanti a pugni anche se non ci si picchia fisicamente ma in pratica in qualche modo, no? Ma la sovranità sopra la sovranità praticamente, per chi non lo sapesse, è massonica, per cui vogliono governare loro tutto, diciamo i potenti della terra, quelli che detengono i capitali. Leggevo qualche giorno fa, quelli che si sono ritrovati nel club di Bilderberg, vero? Quelli là, dice, voi potete votare per chi vi pare, perché siamo noi che stabiliamo quello che sta da fare, no? Per cui la vostra sovranità ve la potete sognare, perché siamo noi che vi governiamo, ma che bello, ma sai come mi diverto questo? Per cui penso al Signore che ha detto, sentite, voi andate di là e Lot vado dall'altra parte, di modo che non ci bisticciamo, ecco. E invece qui è tutto un bisticcio, poi bisticciamo con la Russia, poi bisticciamo con l'America e poi bisticciamo con l'Africa, no? Tu immagina per esempio se non fosse l'Europa Unita, tutta sta gente non potrebbe sbarcare a casa nostra, no? Saremmo pieni, no? Invece così sbarcano qua e poi vedete che altri bisticci, perché chi se li tiene questi? Ma vi diamo i soldi, teneteveli voi. Ma scusate, ma perché non li lasciate a casa loro e li aiutate a sviluppare anche loro un commercio, un'industria, un qualche cosa? No, ma tutti che vengono qua, non c'è neanche lavoro per i nostri. Però c'è un'altra notizia veramente spaventosa, Italia crescita zero, cioè non c'è un bambino più di un morto, nel senso che tanti morti, tanti nati, crescita zero, altro che andate moltiplicatevi. E poi sentirete questa sera la tavola rotonda, abbiamo di quei dati da far rizzare i capelli, per chi li ha naturalmente. Poi avete sentito, Lot era andato a finire vicino a Sodoma, che poi, se non vi dice niente, Sodoma e Gomorra, pensate un po' che piove fuoco dal cielo. Già in questa lettura di oggi, perché il fuoco dal cielo lo diranno fra qualche giorno, non lo so, non ho letto avanti, e verranno distrutte dal fuoco disceso dal cielo, ma oggi ci dicono che era una città che peccava molto contro il Signore, no? E piove fuoco e zolfo dal cielo. Allora, adesso noi abbiamo superato Sodoma e Gomorra e probabilmente aspettiamo che vengano cioccolatini, non lo so, perché ci sentiamo liberi e invece siamo colonizzati, vero? E dobbiamo fare quello che vogliono gli altri, no? Noi non siamo d'accordo su quelle cose là, queste manipolazioni anche degli eventi, no? Presentati al contrario di quello che sono. Tu devi mandare i tuoi figli a scuola perché te li massacri, no? Per cui pochi ne nascono e quelli che nascono devono diventare dei porci, perché poi sentiremo nel Vangelo: non date le perle ai porci, no? Allora qui praticamente sentiremo che cosa, cioè, Sodoma e Gomorra sono stati bruciati vivi per quel motivo là, noi li abbiamo superati e adesso aspettiamo che cosa arriverà, non lo sappiamo, no? Ma certamente non può essere benedetto tutto questo. E anzi, vedete che vogliamo addirittura mostrare che il Signore ha sbagliato, ha mancato, forse lo denunceremo alla Corte Europea per aver mandato il fuoco dal cielo, è vero, per questo, non mi viene il termine che viene molto usato adesso, ecco, ammazzare tutta sta gente, no? Però, diciamo, l'ha fatto. Il Signore è creatore, siamo noi creatori, per cui Lui è padrone della nostra vita, ce la dà e ce la fa togliere, vedete che tutti moriamo, o prima o poi, però può anche darci un segno e dire: se non la smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà un'altra. Ma noi abbiamo aumentato, adesso cosa succederà? Lascio a voi immaginare, ma vedrete quando accadrà. Allora diremo: ma noi dove stavamo quando promulgavano quelle leggi? Dove erano sti specie di cristiani puntini puntini, dove sono? Per cui staremo a sentire poi, dopo la pausa musicale, sentiremo il Vangelo e le conseguenze anche delle perle, che altro che perle, il Signore ci dà se stesso, ma il Signore stesso parla di porci, va bene? Per cui non date le perle ai porci. Adesso, se vogliamo dare altro che perle, anche i sacramenti, la comunione a tutti quanti, anche quelli che continuano a voler stare quadrupedi, capite che cosa significa non date le perle ai porci. Andiamo avanti, allora, Anna, con la...
Il Salmo, Claudio.
Sì. Il Salmo lo facciamo dopo? Intanto...
Come credi, sì? Chiediamo una breve stacco musicale ricordando agli ascoltatori il numero di Radio Buon Consiglio: 0825 444 391. Ave Maria, tra poco. Bello, che bello. Ho sentito Claudio davanti a me.
Bello. Lo conosco bene, sì, questo canto davanti a te. Però uno può anche stare davanti al Signore voltandogli le spalle, nel senso che sta davanti, ma non la pensa come Gesù Cristo, no? Per cui non è sufficiente stare davanti al Signore, bisogna fare quello che Lui ci comanda, no? Fate tutto quello che Gli vi dirà. Perché uno dice io sto davanti, poi vi sono a posto. Sei davanti alla verità, tu non solo all'Eucaristia, ma Gesù è verità. Se tu non gli dai retta alla verità, non stai davanti a Lui. Salmo responsoriale, Signore, chi sarà ospite nella tua tenda? Domanda, cosa rispondereste voi? Chi sarà ospite nella tua tenda? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua, ma tu pensa, per cui per abitare nella sua tenda, per entrare nel regno dei cieli, bisogna vivere santamente, cioè bisogna ascoltare quello che Lui dice, perché colui che cammina senza colpa, cioè la colpa in che cosa consiste? Allora ci domandiamo, in che cosa consiste la colpa? Nel non osservare i comandamenti di Dio, no? Questa è una colpa, che se no le parole, se non le spieghi, non significano niente, no? Allora, colui che cammina senza colpa e pratica la giustizia, per cui quel che è giusto è giusto e quel che non è giusto non è giusto, pratica la giustizia, lasciamo perdere, perché sennò dovremmo mostrare anche le ingiustizie, che dipende tu come la pensi, no? Gesù Cristo sarà stato giusto, è vero, eppure è stato condannato a morte, per cui pensa un po' alla giustizia umana. Qui si condannano quelli che si comportano bene, no? E si elevano ad alti ranghi quelli che menzogneri non praticano la giustizia, qui non abiteranno nella tenda del Signore, no? Cioè non è che uno, se è boy scout, che è abituato a stare in una tenda, pensa di abitare anche nella tenda del Signore, per cui bisogna praticare la giustizia, e dice la verità che ha nel cuore, la verità che ha nel cuore, ma nel cuore bisogna averla la verità per dirla, perché se tu nel cuore non hai la verità, che cosa dirai? Nel cuore bisogna avere Gesù che è verità, dice la verità, cioè dice in tutto ciò che ha detto il Signore, perché nel suo cuore, che ama Dio, il cuore ama Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, costui ha la verità nel cuore, perché ama Dio con tutte le forze, per cui dice che cosa? Quello che ha nel cuore, che è la verità, che è Gesù Cristo. Non sparge calunnie con la lingua, poveri noi, calunnie, diffamazioni, vedete, la verità non si dice. Si accusano quelli che fanno il bene e si esaltano quelli che fanno il male. Per cui, pensate, quando c'è stata la manifestazione degli omosessuali, no? La televisione, anche se erano in pochi, li ha fatti vedere in tutte le salse, vero? A Piazza San Giovanni, che ce n'era 1 milione, hanno parlato poco e hanno anche detto le bugie, non hanno neanche detto la verità, capite? Aiuto. Non fa danno al suo prossimo, io non lo so, qui se noi non siamo dei danneggiati, visto che vogliono far passare le leggi che ci danneggiano noi e anche i nostri figli. Qui non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino, praticamente coloro che vogliono far passare queste cose insultano quelli che si oppongono. Vedete, la parola di Dio neanche farla apposta, ma è come un faro che illumina, vero, gli angoli bui delle coscienze umane e non lancia insulti al suo vicino. Ah, perché vedete, Gesù Cristo, visto che diceva la verità, che cosa hanno detto di Gesù Cristo? Che è un demonio, che. Insulti e parolacce. Allora, ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Allora, praticamente colui che abita, che sarà ospite nella tenda del Signore, diciamo che non accarezza il malvagio, non gli dà corda al malvagio, ma si oppone al malvagio e combatte il malvagio, perché bisogna combattere il male con il bene, ma onora chi teme il Signore. Oggigiorno quelli che temono il Signore sono disonorati, sono esagerati, sono, che ne so io, gli danno tutti i titoli, talebani, lefebriani, ma che ne so io, antiquati, medievali, ma... aiuto. Non so se mi spiego bene, tu capisci bene quello che voglio dire, vero?
Sì, è proprio di sì.
Allora, però, se tu vedi, leggiamo la parola di Dio, vedi che vengono smascherati tutti questi imbroglioni, perché il Signore, dicendo le cose come sono, e tu vedi quelli che non sono come vuole il Signore. Per cui... colui che cammina senza colpa pratica la giustizia, vallo a trovare tu, che dice la verità che è nel cuore, ma vallo a trovare tu, che non sparge calunnie con la sua lingua, ma vallo a trovare tu, sono i giornali, sono la televisione, mamma mia, i media, io sono la luce del mondo, dice il Signore, questo è il canto all'alleluia, vero? Chi segue me avrà la luce della vita. Amen. Adesso, Anna, a te la parola, che dopo ci toccherà andare nella zona prosciutti, vero? Visto che ci avviciniamo a mezzogiorno, magari uno pensa, beh, il maiale ha tanti difetti, no? Però il prosciutto col melone magari, sì, ha capito. Ma, diciamo, il melone è pieno di semenze, ma anche quelli che mangiano i meloni, non si sa se nella testa hanno anche loro le semenze come i meloni. Se poi hanno il resto del corpo che assomiglia al prosciutto.
Mia Claudia, amen. Ah. Amen, amen, dico amen.
Basta, basta.
Per dire basta. Così sia, è veramente, mamma mia.
Amen.
Passiamo al Vangelo. Gesù esorta i discepoli ad entrare per la porta stretta che conduce alla vita, evitando in ogni modo la porta larga che conduce alla perdizione. La via angusta è anzitutto, scusate, la pratica della mortificazione cristiana e del sacrificio. È la via della croce tracciata da Gesù per ogni cristiano. La via larga è invece la vita tutta dedita ai piaceri carnali e alle comodità. Sforziamoci dunque di passare per la porta stretta che conduce alla vera vita, se vogliamo raggiungere il paradiso al termine del nostro pellegrinaggio terreno. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non date le cose sante ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.
Allora, questa è la parola del Signore, no? Che non si può cambiare, no? Ma mi sembra che c'è veramente la corsa al cambiamento di parole, di termini, di significati, di interpretazioni. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. E dice che molti ci provano, ma pochi ci riescono. Tra quelli che si sforzano, immagina quelli che non si sforzano, poi come faranno ad entrare? Adesso fanno entrare tutti, dicono così. Ma io pensavo che le perle, diciamo, i porci le calpestano, no? Ma dico, se penso per esempio all'Eucarestia, non vorremmo mica paragonare l'Eucarestia a una perla, no? È chiaro che neanche tutte le perle del mondo valgono le Eucaristie, no? E non si può darle ai porci. Beh, diciamo, Padre Pio, a uno che io conosco gli ho detto vattene animale, no? Per cui diciamo, sai, bisogna anche delle volte scuotere, perché noi praticamente ci vantiamo di ciò di cui dovremmo vergognarci, dice San Paolo. Per cui la parola di Dio, vedete, è articolata in modo che tu puoi camminare, diciamo, poggiando i tuoi piedi sulla, non per calpestarla, ma diciamo per avere una base solida, ecco, con le spiegazioni che ci dà lo Spirito Santo. Per cui voi vi vantate, e c'è, pensa, il gay pride, è il vanto dell'omosessualità. Voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi, no? Allora, Sodoma e Gomorra sappiamo che fine ha fatto, no? Adesso, cioè, almeno dire, guardate, non è una cosa buona, cercate, insomma, io so di un bravissimo psicologo che, diciamo, ha riportato alla normalità 250 di queste persone che avevano sbagliato strada. Bene, l'arcigay l'ha denunciato per violenza, perché hanno perso dei clienti, hanno perso dei soci, no? Per cui hanno fatto violenza, cioè facendo guarire uno tu fai violenza, per cui se stai male e io sono medico ti guarisco, vengo denunciato perché ho fatto violenza a te e non ti ho lasciato malato. Ma vedete che non funziona più la testa, cioè io non so cosa hanno fatto dei nostri cervelli, no? Cosa sia accaduto non lo so. Che adesso hanno inventato anche le angurie senza semi, no? Sarebbe che potessero fare in modo che anche le zucche degli uomini fossero senza semenze, che le angurie ci sono e ci sono riusciti, ma però sono le teste che invece non ne hanno mai avute così tante come adesso. Cioè io penso, no, dare l'Eucarestia a uno in peccato mortale, a un vizioso che non vuole cambiare vita, no, ma secondo voi è una perla? È più di una perla? Ma se il Signore dice di non dare le perle, ma immaginate cosa dirà, ecco, riguardo al suo corpo, al suo sangue, alla sua anima, alla divinità. Per questo a Fatima, prima che, cioè, apparisse la Madonna, il Signore ha mandato un angelo a mostrare l'Eucarestia. Guardate, il corpo e il sangue di Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Non solo ringrazio, ma diciamo, se dai le perle ai porci, vero, si girano e addirittura ti sbranano pure, che non è mica bontà quella cattiveria, no? Ecco, direi che non vorrei moltiplicare le parole, ma diciamo i concetti, però uno dovrebbe avere le idee chiare, no, riguardo a quello che sta accadendo, a quello che ci viene proposto, no? addirittura adesso vedrete e sentirete questa sera, vero? Cosa si vuol fare dei nostri bambini? Si vuol fare in modo che se vanno, dicono, a gattoni, cioè che camminano a quattro gambe, già da 0 anni in su continuino a camminare a quattro gambe, per carità, e non diventino mai bipedi, ma rimangano quadrupedi. Se non lo sono, bisogna forzarli a diventare quadrupedi. E adesso mi fermo però, Anna,
Poverino.
A te tutto il tempo, compreso i fioretti, io di ste cose, pensate che mi goda, veramente il mio desiderio sarebbe quello di ritirarmi in una grotta, perché guardatevi dagli uomini, veramente c'è da aver paura degli uomini. Io ho meno paura dei cani, dei leoni, degli serpenti, no? Paura degli uomini. Il Signore non ha mai detto abbiate paura dei leoni, ha detto abbiate paura degli uomini. E allora, diciamo, sto bene in mezzo ai boschi, non so, dove non c'è nessuno, perché mi tocca vedere, se le cose tu le interpreti, le vedi, diciamo che sono sempre frecciate, sono lanciate. Da una parte sono contento di offrirle, perché la Madonna li vede meglio di me, naturalmente, no? Per cui lei ha le spine che coronano il suo cuore, e c'ha una spada che gli trafigge l'anima, e non l'hanno mai vista sorridere alla Madonna, i tre pastorelli, ma voi vi domandate perché? Ecco, noi oggi che vorremmo far festa con tutti quanti, se riuscite a far ridere la Madonna, ma sarà molto difficile. No, non l'hanno mai vista sorridere, neanche davanti a bambini che erano degli angeli, questi bambini, non ha sorriso. Pensate l'addolorata nel vedere i figli che vanno all'inferno e le leggi che promulgate per mandare le anime all'inferno. Noi siamo governati dai demoni a sto punto, no? Ma è simpatico, ma puntini, 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 pensate voi, ragionate un po' voi, e quando mangiate i meloni dite, ma c'ha più semenze sto melone o ce n'ho più io nella mia zucca,
Amen. Che dilemma, sì, no. Veramente. Allora, proseguiamo con la lettura di Don Dolindo e sì, San Matteo, sì. Capitolo 7, su una pagina 187. Quanta signorilità aveva Gesù nel riprendere e nel correggere fraternamente. Egli esige da noi che la correzione fraterna non sia un giudizio di tribunale, ma un servizio. Tutto quello che è cattedratico, ostentato, superbo, non tanto nelle parole quanto nell'anima che le ispira, serve solo a rompere l'equilibrio della carità. La stessa espressione che Gesù Cristo adopera per dire di non insistere con quelli che sono incapaci di intendere le cose sante e preziose, benché apparentemente dura, è detta per carità. Noi infatti ci adiriamo contro i perversi, vorremmo vincerli, li colmiamo spesso di insulti, almeno nel nostro interno, non ci rassegniamo alla loro ostinata resistenza e pretendiamo far loro intendere quello che non possono capire. Non ci voleva di meno di quell'espressione dura per farci persuadere di dover desistere e abbandonare la causa interamente a Dio. È un pericolo gravissimo per un peccatore il profanare le stesse cose sante. È un segnare quasi la sua condanna il rifiutare le gemme del cielo e preferire come un animale immondo l'ordure dell'impurità. È una profanazione delle cose più sante, che potrebbe anche addebitarsi a noi, e perciò Gesù Cristo usa quel paragone così efficace. Come si può parlare di spirito all'uomo animale, all'animalis homo, che intende solo il mangiare, il bere, il dormire e si ciba di miseria? Gesù Cristo, dicendo di non dare le cose sante ai cani e le perle ai porci. Non vuole affermare che gli uomini ridotti così debbano lasciarsi in abbandono. Egli anzi ci esorta a pregare, a chiedere insistentemente e con ardore la conversione di queste anime e in generale a domandare il bene per noi e per tutti quelli che ci possono sembrare difettosi. La sua bellissima esortazione alla preghiera è legata a quello che dice prima e quantunque possa applicarsi a qualunque preghiera riguarda principalmente quelle che si fanno per il proprio miglioramento e per quello degli altri. La conversione è una grazia difficile, perché non discende solo dall'infinita liberalità di Dio, ma richiede la cooperazione dell'umana libertà. Bisogna chiedere, perché la grazia eccitante muova l'indurito cuore del peccatore. Bisogna cercare dal Signore stesso i mezzi, le occasioni, le circostanze propizie per muoverlo al bene. E bisogna picchiare alle porte della divina misericordia perché si aprano, nonostante i demeriti e le miserie di chi vive come povero animale. La preghiera, fatta in questa maniera insistente e per un fine così grande, raggiunge il suo scopo. Perché il Signore dà il bene a quelli che lo cercano. Cioè, come detto in San Luca, dà il desiderio del bene, il disgusto del male, l'apprezzamento delle cose sante. In una parola, lo spirito buono a quelli che lo cercano per gli altri o che vedendosi peccatori, imperfetti e pieni di miserie, lo cercano per loro. Non bisogna dimenticare che il Signore ha voluto che le cose temporali e le necessità della vita fossero abbandonate a Lui e che quando parla dell'efficacia della preghiera intende parlare di quella fatta per le necessità spirituali. Egli l'ha promesso e non può fallire, non fallisce mai nel dire che le cose temporali ci vengono per sovrappiù. Quando riguardiamo principalmente le necessità dello spirito, disgraziatamente, anche nel campo della carità, è raro trovare cuori ardenti che sappiano preoccuparsi principalmente e diremmo essenzialmente e prima di tutto delle anime. L'uomo non è un ruminante che o mangia o tritura ciò che ha mangiato. Non può cioè stare sempre in occupazioni, in preoccupazioni di mangiare. Deve pensare che ha un'anima da salvare, una meta eterna da conquistare e deve volgere a questa meta tutte le sue aspirazioni. Dobbiamo preoccuparci di avere lo spirito buono, cioè di veder morire in noi il vecchio Adamo e l'animale somo e il saper tendere a Dio con tutto il nostro amore. Questa è la preghiera che Gesù Cristo vuole che facciamo per noi e per gli altri. E questa è la preghiera che dichiara l'infallibile effetto. Ci sono molti, infatti, nei quali la natura sembra invincibile e in essi il male appare come un'ossessione. Certe miserie d'orgoglio, di avarizia, di ira, di impurità, di bassa intemperanza, d'accidia, di invidia, sembrano che rimangano in noi nonostante i nostri sforzi per vincerle. Quando ci sembra di averne riportato vittoria, alla prima occasione, anche leggera che ci diamo, alla prima tempesta di tentazioni, alla prima debolezza nel combattere, rinascono con tanta virulenza che ci fanno scoraggiare e possono farci precipitare nell'abisso per sempre. Certi stati d'animo del nostro prossimo, intestardito in una passione, acceso di concupiscenza, sopraffatto dalla violenza del carattere, cieco nelle tenebre della miscredenza, ostinato nel peccato, sembrano quasi una fatalità, un destino che lo trascina all'abisso. E proprio e principalmente per questi stati d'animo e per queste miserie invincibili che Gesù Cristo ci dice di chiedere, di cercare, di bussare, assicurandoci che Dio ci esaudisce sempre quando gli domandiamo il buono spirito. Ed è impossibile che non ci esaudisca e ci deluda. Come sarebbe assurdo pensare che un padre possa dare al figlio che supplica pietra per pane e serpente per pesce. Chiedere, cercare, bussare. E con questo Gesù ci dice chiaro che le grazie di questo genere si domandano con insistenza continua e che bisogna sostenere in noi e negli altri la debolezza della guasta natura continuamente, come continuamente si deve sostenere un masso che tende a precipitare a valle ed alimentare una lampada che si consuma per la stessa sua fiamma. Gesù riepiloga tutta la grande lezione sulle relazioni spirituali col nostro prossimo, esclamando: fate dunque agli altri tutto quello che volete che facciano a voi gli uomini, poiché in questo sta la legge dei profeti. È sempre la carità che suggella l'esortazione sulla preghiera, perché non si è esauditi se non si ha la carità. Ed è la carità l'espressione sintetica della legge dei profeti. La carità non ci fa giudicare gli altri, ci fa credere peggiori di tutti, ci fa essere delicati coi peccatori. La carità ci spinge a pregare e rende efficace la preghiera. Dio ci tratta come noi trattiamo gli altri, ed è nostro interesse avere carità verso tutti. Carità di pensieri, di parole, di tratti, carità delicata che guarda nelle creature l'immagine di Dio, carità spirituale, carità corporale. E a questo prezzo che si traggono le grazie dal cielo e si inonda la vita di benedizioni. La carità è la radice del fiore di tutte le virtù e per questo Gesù Cristo ci dice che in essa si sintetizzano la legge di profeti. Fare agli altri, poi, ciò che vogliamo fatto a noi stessi. È la sintesi di ciò che la legge e i profeti insegnano sulle mutue relazioni degli uomini, perché l'amore del nostro bene, che non ci fa mai errare nel desiderare ciò che ci giova, è la misura più sicura per non farci illudere della durezza riguardo degli altri. Gli insegnamenti che Gesù Cristo dà possono sembrare ardui alla natura, disorientata dalle passioni, ma egli non ci fa illudere con prospettive di effimera felicità, non ci inganna, perché è la stessa verità e ci addita chiaramente la porta e la via del cielo dicendo: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che entrano per essa. Quanto angusta è la porta e stretta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano. Gli ingannatori, i mestatori della povera umanità, si presentano con programmi altisonanti di benessere materiale o di illusorio benessere spirituale e trascinano alla morte. Gesù Cristo ci dice chiaro la verità e ci conduce alla vita. La via e la porta stretta che ci addita sono tali innanzi al mondo, ma innanzi a Dio sono piene di pace e di ineffabili grazie. Spira una soave dolcezza dalle stesse parole del Vangelo e quella via sembra quasi un solitario sentiero di montagna che nella sua stessa asprezza è pieno di attrattive. La vita è una prova ed è logico che sia penosa, ma nella stessa pena è dolce, quando guardiamo a Dio solo, proprio perché il dolore che ci dona la libertà dello spirito, sciogliendoci da ogni legame di terra, e ci sospinge a Dio con maggiore ardore. Gesù ci mette perciò in guardia contro i falsi profeti, che si fingono agnelli di pace e di bontà, predicano il benessere e sono lupi rapaci, che strappano le anime al Signore e dalla vera felicità. Questi falsi profeti sono i sobillatori dei popoli e gli eretici. Gli uni ingannano promettendo la brutale soddisfazione delle passioni e materializzando la vita. Gli altri ingannano fingendo pietà e religione e aprendo una via allo spirito che sembra più comoda e conduce invece alla morte eterna. A questa categoria appartengono gli eretici, specialmente i protestanti. All'altra appartengono i massoni, i settari, specialmente i comunisti bestiali. Gesù Cristo ci dà il criterio infallibile per conoscerli, dicendoci che i frutti che essi producono li manifestano. Le sette hanno un tristissimo retaggio di iniquità, di soprusi, di delitti e di spaventose degradazioni. Gli eretici, pur fingendo di predicare la virtù e la fede, devastano la coscienza e riducono le anime ad un cumulo di rovine. Basta vedere lo stato di corruzione nel quale sono cadute le nazioni protestanti per convincercene. Si può dire senza esagerazione, perché è un fatto storico innegabile, che tutta l'apostasia moderna da Dio è dovuta al protestantesimo, degenerato prima nel razionalismo e poi nell'ateismo. Se la Russia è diventata la tristissima fucina della barbaria comunista, questo lo si deve alla sua lunga divisione dalla Chiesa cattolica. Dove vi sono i falsi profeti, c'è la morte con tutte le sue conseguenze di corruzione. L'Evangelista chiude il discorso della montagna dicendo che le turbe erano stupite della dottrina di Gesù Cristo, poiché egli non le istruiva come gli scrivi e i farisei, citando e commentando le parole della Sacra Scrittura, ma come uno che ha autorità e parla promulgando una novella legge. Spirava dal volto di Gesù una maestà divina ed affascinava e conquideva. Le sue parole erano quasi luminose. Avevano in loro stesse l'argomento della verità. Convincevano come convince un assioma, perché emanavano dall'eterna verità, assioma vivente e tutto in atto, che ha in sé l'essere e la ragione del suo essere. Il cuore sentiva la sazietà di quell'alimento divino che lo nutriva, lo sentiva vita che fluiva dalla vita infinita, si stupiva perché si trovava di fronte alla verità che tutto l'avvolgeva come sole nei suoi raggi. E rimaneva quasi estatico. Il mondo non poteva attrarlo. La sapienza umana, tutta affastellata di parole altisonanti, sembrava stoltezza. Gli orizzonti eterni erano evidenti come cime di monti indorate dal sole. Oh Gesù, se il mondo ti ascoltasse, rimarrebbe anch'esso stupito della tua dottrina e la riguarderebbe come unica, vera e somma filosofia, unica, vera e somma verità. Parla a queste tue povere creature della Chiesa, da questo monte dove risuona sempre immortale ed infallibile la tua voce, e ricaccia con la tua luce sfolgorante le tenebre dell'errore. Donaci la grazia di meditare sempre la tua parola, di preferirla a qualunque umana sapienza, poiché la tua parola è verità che dona la pace ed il riposo e che germina nell'anima rendendola tutta piena di felicità. Oh arcana luce, fuga alle tenebre degli errori, feconda le profondità dell'anima, intristita dal gelo della miscredenza. Donaci la fede e conservaci tu questo prezioso tesoro. Amen.
Dovremmo restare senza parole, no? Perché se uno sta attento, no, a quello che ha detto Don Dolindo, noi abbiamo davanti delle situazioni che vengono denunciate proprio da questa parola luminosa che viene da questo santo sacerdote. Vedete, prima della carità viene la verità, perché non si può fare carità nella menzogna. Questo non lo diciamo noi, ma è anche logico, ma anche Padre Pio lo diceva, prima della carità viene la verità. Allora, immaginate voi, in questo nostro tempo, dove ci allarghiamo la bocca a proclamare la carità nella menzogna, sono tutte bugie che si dicono, no? Per cui non è carità. Prima della carità viene la verità. Guardatevi attorno, vedrete come comprenderete in che situazione siamo. La verità è messa sotto i piedi. La verità è Gesù Cristo. E cosa succede? Che la verità la diamo a chi? Come l'Eucaristia, anche la verità va in mano ai porci. Ecco, allora, siamo qua, vediamo un po' dove andremo a finire, il Signore metterà termine a questa barbarie di atti e di parole e di menzogne barbare, e preghiamo che presto trionfi il cuore immacolato, perché veramente soffre più. Più si capisce, più si patisce. Chi non patisce vuol dire che non capisce. E così, Anna, tu avrai anche un bel fioretto.
Sì, davvero,
vero?
Sì, che rimane.
Almeno che finiamo tutto con un fiore.
Davvero, profumato, veramente bello. Ho perduto i peccati, pensa solo il titolo, ho perduto i peccati, forse è vero. Un giorno fu condotto dinanzi a Don Bosco un giovanetto tutto piangente. Costui, desideroso di fare la sua confessione generale con la maggior precisione possibile, aveva scritto i suoi peccati e ne aveva riempito un quadernetto. Ma non si sa come aveva perduto il volumetto delle ingloriose sue gesta e a nessuno voleva palesare il motivo della sua desolazione. Don Bosco, fattolo avvicinare a sé, prese ad interrogarlo. «Che hai, caro Giovannino? Giacomino, che hai, caro Giacomino? Ti senti male? Hai dispiaceri? Ti hanno picchiato?» Il ragazzo, preso un po' di coraggio, rispose: «Ho perduto i peccati». A queste parole i compagni, ed anche Don Bosco, diedero in uno scroscio di risa. Ma poi il santo soggiunse: «Sei felice se hai perduto i peccati e felicissimo se non li troverai mai più, perché senza peccati andrai sicuro in paradiso». Giacomino, credendo di non essere stato inteso, alza gli occhi rigonfi per guardare il buon padre e grida: «Ho smarrito il quaderno dove li avevo scritti». Allora Don Bosco, che aveva trovato il quadernetto, trattolo di tasca, esclama: «Sta tranquillo, mio caro, i tuoi peccati sono cadute in buone mani, eccoli qui». A quella vista il poveretto si rasserenò e, sorridendo, concluse: «Se avessi saputo che li aveva trovati lei invece di piangere, mi sarei messo a ridere, e questa sera, venendo a confessarmi, avrei detto: padre, mi accuso di tutti i peccati che lei ha trovato e che tiene in tasca».
Che bello, eh?
Bello, che bello.
Adesso non diventeremo come bambini. Sì. Dov'è che andremo a finire? E vabbè. Allora, L'appuntamento è per questa sera alle 21, collegamento con Radio Buon Consiglio, Radio Kolbe, ecco, facciamo questa tavola rotonda. E domani è solennità, sapete, la natività del più grande tra i nati di donna, Giovanni Battista, che naturalmente era già al sesto mese, vero? La sua, cioè, è nato sei mesi prima di Gesù Cristo. Allora, preghiamo questo grande profeta che gridava nel deserto, che diceva: io non sono degno di legare i legacci dei sandali. Cioè, San Giovanni Battista diceva così: noi forse ci sentiamo anche degni di fare la comunione in peccato mortale, capite? I più piccoli, tra i nati di donna, quali sono, no? Quelli che ribaltano la verità e insegnano la menzogna. Bene, facciamo gli auguri a tutti i Giambattista, ne ho anch'io uno che si chiama Giambattista, e qui faccio gli auguri, mi sa che oggi sta a Nevers, da Santa Bernardetta, ho detto prega, ecco così un bel giorno, è andato là da Santa Bernardetta. Bene, allora, santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna, grazie, Ave Maria.
Ave Maria.